Grazie. Cosa dobbiamo rifare? Non ho capito. Questo cazzo di pezzo vedremo eventualmente di rifarlo, va bene. Intanto passiamo a un altro cazzo di pezzo. Restiamo umani. Stay human. Se lo traduci in inglese è così, senza pensarci troppo. Il motto di Vittorio Arrigoni può ricordarti un altro slogan, più famoso, pronunciato da un tizio che vendeva smartofoni e calcolatori e che invitava la gente ad essere pazza, ad essere affamata. Stay human, stay foolish. Capiterà di sicuro, è già capitato, che qualcuno li metta fianco a fianco, magari tra le pagine di un diario o nel legno morbido di una panchina, o accolte dall'abbraccio di un muro. Stay hungry, stay human. Se li pronunci in inglese è così, senza pensarci troppo, può sembrarti pure che stiano bene insieme. In fondo cosa c'è di più umano dell'aver fame? Fame di cibo, di calore e di utopia. Vittorio Arrigoni era un uomo affamato, affamato di giustizia. Stay foolish. In fondo cosa c'è di più folle di uno che resta umano quando tutto intorno è guerra, abuso, aggressione? Vittorio Arrigoni era come una svista, come un'anomalia, ostinato e contrario per molti è sinonimo di pazzia. Restiamo umani, stay human. Vittorio Arrigoni lo scriveva da Gaza durante l'operazione Piombo Fuso. 22 giorni di bombardamenti, fosforo bianco, 400 bambini uccisi, 1200 civili. Stay hungry, stay foolish. Il venditore di smartofoni lo disse a Stanford, di fronte ai laureandi di una grande università americana. Rampolli di un occidente grasso e insaziabile, abituato a sbranare il mondo, altro che una mela. Invitarli ad avere fame, una pazza fame, è pura istigazione a delinquere. Come chiedere a un serial killer di ammazzare più spesso. Quindi per favore non confondeteli, anche se sembrano simili. Stay human, stay hungry, non scriveteli insieme perché non l'ho posto. Restiamo umani. Bene, adesso io non so se è già tornato, era a Macao, è andato via, era qua ed è qua. Chiamo sul palco Marco Filopat, che è amico di Conchette, amico nostro, e gli abbiamo chiesto di leggere alcune poesie, cioè l'ha scelto lui di leggere queste poesie, noi gli abbiamo semplicemente chiesto di venire con noi sul palco perché siamo molto onorati della sua presenza. Marco Filopat.
Leggerò una poesia di Alberto Dubito, a cui dedichiamo la prima serata di Slam X ogni anno qui in Conchetta. La poesia si intitola Non sarà la gloria della noia di questa città. A farci vedere meno chiaro. Pesto San Pietrini cercando di fargli più male possibile. Difficile dire se tutto questo ha davvero un senso che volevamo dargli. Abbiamo fumato troppe sigarette insieme e sulla lista delle cose da fare potremmo adottare un tumore in comune o uno di quegli scatoloni abbandonati di fianco agli cassonetti, per poi trasferirci a fanculo via da qua, da questa città maledetta, da lei e traffico delle 6 p.m. Via dalle umiliate, mal illuminate, via dalla raccolta differenziata di sospiri e bestemmie della domenica mattina che non vedo da mesi, via da queste camionette blu angoscia e dai loro manganelli lungo la via Gramsci. Grigie a toglierci il sorriso, ma questo gomitolo di media e merda, questo va tutto bene e va pure sempre meglio mixato a rimanere sveglio per mille una notte, ad accarezzare con lo sguardo il quartiere, addormentarsi con gli occhi rossi gonfi, i vostri trionfi sanno di plastica bruciata e di tutto quello che riaccontate per mandarci a letto, sicuri che domani andrà meglio di oggi, anche se oggi al telegiornale ci avete detto che è andato tutto uno schifo. Non saranno le vostre perquisizioni a trovare quello che non troviamo nemmeno noi. Bastardi, bastonati con la lingua lunga, 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 lungo la via e la strada del sole, con le 24 ore sotto mano e ti chiamo ancora per chiederti come ti chiamo, ma per dirti che 24 ore ancora non mi bastano. Lontano da qua e da loro esperienze tali. tanto sensibile che delle loro sillabe intense non mi rimane mai un cazzo. Che tanto non saranno i vostri manganelli a romperci le ossa, ma tutto il lavoro è nero non pagato, i morti sul lavoro trasparente come l'acqua al clono che ci permettiamo. Presto apriremo un'impresa per abbattere questi 10.000 chiese e i vostri sportelli per i giovani sputtanati, per poi addormentarci abbracciati, strafatti sul sedile posteriore di una Fiat Idea parcheggiata in doppia fila sopra le nostre pianure paranoiche. Ma prima di andare, dammi un solo motivo, uno solo, per non fare tutto questo. Dammelo e giuro che metterò via la benzina e tornerò un poneta da mezza lira che parla del tempo e del poco parcheggio in centro.
Marco Filopat. Adesso c'è la storia di uno che in realtà ribelle non lo è stato, ma è stato nelle mani dei ribelli cubani per una notte soltanto. È un episodio non molto conosciuto della rivoluzione cubana, anche perché c'era ancora Batista, ma i ribelli volevano dimostrare al mondo che qualcuno combatteva contro la tirannia e sequestrarono un grande pilota di Formula 1 che era lì per correre. E quel pilota si chiamava Juan Manuel Fangio.
Lo salutano ammirati, lo
Grazie. Anche la prossima è una storia di sport ed è la storia nascosta dietro una delle foto di sport più note al mondo, quella della finale dei 200 metri piani delle Olimpiadi del Messico nel 1968. Tommy Smith e John Carlos a pugno chiuso e un tizio lì in mezzo che sembra non aver niente a che fare con quella protesta, che invece qualcosa aveva a che fare e si chiamava Peter Norman. C'è un problema con Peter Norman? Eccolo lì.
Peter Norman.
ragazzi. Il prossimo pezzo lo abbiamo scritto dopo diversi anni passati a studiare la rivoluzione francese per colpa di un libro che abbiamo scritto, e a furia di studiare testi sulla rivoluzione francese ci siamo convinti che anche per questi tempi nostri servirebbe una cura a Robespierre. Concludiamo tornando a un'altra storia di ribellione al femminile. In questo caso usiamo proprio direttamente le parole ribelli di Anita Malavasi, partigiana nella zona di Reggio Emilia dalle nostre parti, che poco prima di morire, morta 3 anni fa, ha rilasciato questa breve dichiarazione sui suoi mesi in montagna. Lei si faceva chiamare Laila e quindi questo per noi è Laila's Blues. Sono diventata partigiana dopo l'8 settembre 43 a Reggio Emilia. Facevo trasporto munizioni, stampa, vettovagliamento. Poi in montagna mi hanno insegnato le armi, come usarle e accudirle. Il mio nome di battaglia era Laila. L'ho presi da un romanzo che raccontava di una ragazza in Sud America che combatteva al posto del suo fidanzato ucciso. Ero una bella ragazza, ma noi eravamo state educate severamente, anche nel modo di vestire. Però sfruttavamo la nostra bellezza. Quando con le armi addosso passavo dal posto di blocco in bicicletta, mi mettevo la gonna stretta e fingevo di abbassarmela. Loro fessacchiotti fischiavano e io passavo. Montagna mi è capitato di uccidere. Nel momento del pericolo anche la donna accetta le regole della guerra. Non è facile. Educata per dare la vita, in guerra la vita la togli. Ma è importante capire che non siamo diventate combattenti per spirito d'avventura. Ci furono torture orrende. Nella mia formazione avevo una ragazza, Francesca, che era incinta, ma era lo stesso così magra che scappò dalla prigione passando tra le sbarre della finestrina del bagno. Per raggiungerci camminò scalza nella neve per 10 chilometri. Quando il bambino nacque lo allattò solo da un seno perché il capezzolo dell'altro le era stato strappato a morsi da un fascista. Si dormiva insieme, per terra, nei boschi, uomini e donne. Ma se uno mancava di rispetto, veniva punito. L'amore per noi non contava niente, l'importante era combattere. Io ero anche fidanzata, ma lo lasciai quando mi disse che fare la partigiana mi avrebbe reso indegna di crescere i suoi figli. Non mi sono più sposata, anche se in montagna avevo trovato un ragazzo. Lui sì, lo avrei sposato se non me lo avessero ucciso. Aveva una mentalità aperta, ma uomini così non ne ho più trovati. Si chiamava Trolli Giambattista, nome di battaglia FIFA, anche se era coraggiosissimo. È morto nella battaglia di Monte Caio nel 1944 a 23 anni. Io l'ho saputo solo 6 mesi dopo, quando a primavera la neve si sciolse e il corpo fu ritrovato. È sepolto al cimitero di San Bartolomeo. Gli porto ancora i fiori. Deve essere stato importante per me. Deve essere stato importante per me. Se mentre ne scrivo me lo rivedo davanti agli occhi, l'unico nostro bacio è stato d'addio. Grazie. Questo era Laila's Blues. Laila's Blues è omaggio a Violetta Gibson, li troverete soltanto nel prossimo album. Invece l'album nel quale abbiamo inciso tutti gli altri brani, tranne quelli che ha fatto Marco, lo trovate tra poco, tempo di allestire un banchettino da qualche parte se volete ascoltare e prendere il CD.
Là sotto.
C'è già? Ah, vabbè, ci mettiamo là sotto.
Dobbiamo allestire.
Molto bene. Grazie a tutti e buonanotte.